pulizie da ogni parte, gabbie che si aprono e poi si richiudono, giro di chiavi, bollettino antirepressione, gracchiate. Gracchiate, puntata numero 15. Siamo alla prima puntata del 2014. Andiamo a sentire i titoli. Iniziative a gennaio per quanto riguarda l'abitare. Pescara. Scritte infami e Pinelli assassinato sulla sede della RAI. E poi ancora, retata agli avvocati dei Paesi Baschi. Aggiornamenti poi da Cuneo per quanto riguarda le sentenze per gli scontri con Casa Pound. E poi uscita del nuovo opuscolo dell'Olga. Richiesta di solidarietà per una compagna detenuta a Trapani. Contestazione al Senato, 12 studenti rischiano 5 anni di carcere. E poi aggiornamenti sulla chiusura degli OPG. Suicidio Re Bibbia, tentativo di suicidio a Pistoia, Marassi, Foggia, aggressioni al secondini di turno, trasferimenti di carcere in carcere. Poi tentata fuga al CIE di Torino nella notte di Capodanno. Serate benefit a Monza, Milano, La Spezia, Crema, Cagliari e Cremona. E poi appuntamenti per Rosarno e Firenze. Tutto questo nel bollettino contro la repressione. Gracchiate, puntata numero 15. Bollettino antirepressivo in onda su Radio Eustachio. per riappropriarci del nostro presente e futuro, rompere la compatibilità, bloccare tutto. Sarà un gennaio, secondo Radio Onda d'Urto, molto caldo sul fronte nazionale della lotta per il diritto all'abitare, e non solo, con una settimana di mobilitazioni lanciata dalla rete Abitare nella crisi dal 15 al 22, quindi la settimana prossima, per rispondere al governo e al mancato inserimento del decreto mille proroga di una moratoria reale degli sfratti per morosità incolpevole, dunque la reazione all'impossibilità di bloccare gli sfratti e quindi che della gente finisca effettivamente per strada, è questa iniziativa, questo lancio dal 15 al 22 gennaio della rete in favore del Abitare. Nella settimana, appunto, del 15 e del 22 si possono connettere le lotte sul abitare nella crisi.org, che è il portale che si offre da fare da base di partenza proprio per la reazione. Dal diritto alla casa, al trasporto pubblico, alla salute, allo studio, al reddito, alla difesa dell'ambiente e del patrimonio pubblico, all'accoglienza e alla libertà di movimento. Un diritto all'abitare dunque declinato dentro una diversa qualità della vita e un diverso modello di sviluppo. Questa è l'iniziativa, questa era Radio Onda d'Urto e questo è appunto l'appuntamento dal 15 al 22 gennaio per riprendere un po' in mano alcuni diritti a partire dall'abitare. Da Pescara, sui muri esterni della sede Rai di Pescara compaiono le scritte infami e Pinelli assassinato, seguite dalla A cerchiata, proprio il giorno dopo che su Rai 1 è andata in onda la prima parte di una fiction che ha negli intenti il revisionismo degli anni 70, dei suoi conflitti e delle sue lotte. La prima parte di quest'opera revisionista era proprio sul compagno anarchico Pinelli, sulla sua uccisione, avvenuta nella questura di Milano nel 1969, e su quel boia dell'ispettore Calabresi, che da carnefice qual era, viene fatto passare come una vittima. Questa è la notizia di oggi, presa da noblogs.org, Freccia. Andiamo da Radio Blackout che mercoledì pomeriggio intorno alle 15.30 la Guardia Civile, siamo in Spagna, la polizia militarizzata di Madrid, ha realizzato una retata prendendo di mira vari avvocati che si occupano di tenere i contatti con EPPK, il collettivo dei prigionieri delle prigioniere politiche basche. In manette sono finiti alcuni dei legali attivi nella difesa dei prigionieri politici della sinistra basca. Questa, ovviamente, la repressione nei Paesi Baschi.
Annunciando il Sfollamento e spossatezza da sistema. Le notizie di Gracchiate. Bollettino antirepressione.
E siamo a Cuneo. Breve aggiornamento rispetto ai fatti natalizi della situazione con Casa Pound. Infatti, in merito alla sentenza di primo grado del processo per gli scontri, si tratta in occasione dell'apertura della sede proprio dei fascisti a Cuneo, in previsione di produrre appena possibile un testo che analizzi gli elementi più interessanti emersi dall'intera vicenda, si pensa all'interno di anarchaos.org opportuno anticipare alcune considerazioni rispetto alla sentenza in sé, che ha portato alla condanna di tutti e 16 gli imputati a pene che variano da un anno a 6 mesi di carcere. Pene accompagnate queste da varie decine di migliaia di euro tra risarcimento a sbirri e fascisti e spese processuali. Le pene detentive sono risultate decisamente ridimensionate rispetto a quanto richiesto dal PM Francesca Nanni. Forse anche al collegio giudicante è risultato un po' esagerato, secondo Anarchaos, pretendere fino a 7 anni e mezzo di galera per una mezz'oretta di tafferugli, ma questo è il dubbio di quello che potrà ancora accadere. Lasciando da parte i risarcimenti con cui le varie divise sperano di arrotondare lo stipendio, oppure per l'immagine di Casa Pound, i giudici della città culla della resistenza, quale Cuneo, hanno ritenuto si debba provvedere con un gruzzolo da 6.500 euro. Al di là, su Anarchaos dicono, di ogni altra considerazione teorica o pratica che viene riservata per il futuro, preme ricordare che nessuno tra noi imputati che abbiamo affrontato il processo rivendicando collettivamente l'importanza di combattere il fascismo verserà di sua spontanea volontà manco un euro nelle tasche di tribunali, fasci, divise o loro avvocati. E poi, per far fronte alla loro estorsione legalizzata, ci organizzeremo personalmente per condividere i disagi di chi sarà oggetto dei pignoramenti senza chiamare le realtà antifasciste ad impegnarsi in iniziative di raccolta fondi. Quindi, rispetto le sentenze, rispetto il movimento che da Natale è mosso a partire dagli scontri con Casa Pound e polizia, ecco che la reazione a Cuneo è quella di mobilitarsi, bloccare tutti i pignoramenti e cercare di andare avanti senza per forza ricorrere al mezzo dei benefit per concentrarsi in qualche altra occasione. Ricevuto e diffuso un messaggio. Ciao, vi chiedo di pubblicare l'indirizzo di questa mia cara amica detenuta nel carcere di Trapani, per farle avere solidarietà da fuori, per via delle continue e costanti minacce che le vengono fatte dalle guardie, oltre a vessazioni per essere sempre rimasta fedele a se stessa in questi cessi dello Stato, finendo sempre in isolamento o venendo trasferita. Le hanno anche bloccato la possibilità di ricevere l'opuscolo di Olga e non le fanno avere i pacchi da fuori, come l'ultimo mandatole per sostenere il freddo invernale con biancheria e asciugamani. Dunque, per sostenere la difficile situazione di una compagna detenuta, questo è l'indirizzo. Fumi Alessandria, CC Trapani, via Madonna di Fatima 222, 91 100 Trapani. E l'opuscolo dell'Olga di cui si faceva riferimento in questo messaggio è uscito nel periodo natalizio ed è il numero 86, è disponibile per essere scaricato in internet e essere controllato. Sul numero di questo periodo, i campi di concentramento in Libia, aggiornamenti della lotta contro e dentro i CIE e poi tutta una serie di lettere di persone detenute nei carceri d'Italia che fa sempre molto molto bene leggere per tenersi aggiornati su quello che accade. così come in tutti i carceri, così anche a Trapani, dove la compagna è detenuta e vessata.
Ingabbiamento e spossatezza da sistema. Le notizie di Gracchiate. Bollettino antirepressione.
Roma. 12 studenti rischiano 5 anni di carcere per la contestazione al Senato. Rischiano infatti proprio 5 anni con l'accusa di attentato contro gli organi costituzionali. Su queste basi, il 19 febbraio inizierà il processo contro gli studenti dei collettivi universitari che il 24 novembre del 2010, durante una fase critica del governo Berlusconi, cercarono di entrare dentro il Senato al grido «dimissioni, dimissioni». Più in là scorreva un corteo con migliaia di studenti in piazza contro il decreto Gelmini sulla scuola. Centinaia di studenti si presentarono con un blitz davanti al Senato in corso Rinascimento, il grido di dimissioni, e cogliendo di sorpresa la sicurezza, la testa della manifestazione riuscì a varcare il portone d'ingresso ed entrare nell'androne. All'arrivo della polizia si accesero tafferugli sulla porta del Senato. Il 19 febbraio 12 studenti verranno processati per attentato contro gli organi costituzionali. E quindi la febbre del terrorismo contro lo Stato si diffonde in Italia, pesca più e vari momenti di contestazione e cerca di far sì che tutto quanto quello che si muove nella resistenza allo stato attuale delle cose venga inquadrato, ingabbiato e sistemato nelle celle come terrorista.
Yeah. La cosa straordinaria che accadde agli antichi israeliti fu che concepirono un Dio sollecito. Lo è, però nel medesimo tempo, rigorosamente, egli pretende che ti comporti moralmente. Ma qui viene il paradosso. Qual è la prima cosa che quel Dio chiede? Quel Dio chiede ad Abramo di sacrificare il suo unico figlio, il suo figlio diletto, a lui. In altre parole, a dispetto dei millenni di sforzi, noi non siamo riusciti a creare l'immagine di un Dio che fosse veramente vile da
il 1 aprile 2014 non sarà infatti la data in cui si metterà la parola fine agli ospedali psichiatrici giudiziari. Questa è la notizia che riguarda proprio la struttura e l'idea che gli OPG debbano continuare a contenere le persone con riconosciute, a seconda degli studiosi, chiaramente delle incapacità o delle difficoltà mentali. Le regioni negli ultimi mesi hanno consegnato i piani di riconversione, ma la loro realizzazione prevede tempi che oscillano dai 6 mesi per la Basilicata ai quasi 3 anni per Lombardia e Abruzzo. Così si prospetta la necessità che il governo proponga al Parlamento una proroga del termine che rispecchi la tempistica necessaria per completare definitivamente il superamento degli OPG. Questi dunque rimarranno in un minimo di 6 mesi ad un massimo di 3 anni, questo secondo quanto calendarizzato, e poi chiaramente previe e soprattutto considerate anche altre variabili che faranno sì che i tempi si dilatino all'improponibile. La seconda battuta d'arresto nel processo di smantellamento compare nella relazione al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi relativi alla chiusura degli OPG, che porta la firma dei ministri della Giustizia Cancellieri e della Salute Lorenzin. Alle regioni serve ancora tempo, quindi non è bastata la prima deroga che fece slittare la chiusura del 31 marzo 2013 al 1 aprile 2014, un anno, per avviare i piani di dismissione e realizzare i 990 posti letto nelle 43 REMS, cioè residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria, con un investimento di 173,8 milioni. Perché si legge nel documento arrivato alle Camere: dalle valutazioni dei programmi presentati e dagli incontri con le regioni è emerso che il termine previsto non è congruo, soprattutto per i tempi di realizzazione delle strutture, fase che si deve compiere con una serie di procedure amministrative complesse. In realtà la Liguria e l'Emilia Romagna, ad esempio, da quanto emerge dalle 20 pagine del report interministeriale, si distinguono per aver utilizzato i finanziamenti in modo virtuoso, riducendo la spesa in conto capitale, cioè per il mantenimento delle strutture, investendo invece in risorse per la parte corrente, ovvero per i servizi sul territorio necessari a impostare i percorsi individuali di cura e inserimento sociale dell'ex internato. Per questo, secondo il comitato Stop OPG, il problema non è il ritardo nella costruzione delle REMS, quanto evitare che la chiusura degli OPG si trasformi in una regionalizzazione degli stessi e quindi che da un controllo statale si passi a una diffusione nel territorio, nelle regioni, di nuove strutture di detenzione per internati. Nell'incontro con il ministro Cancellieri abbiamo spiegato, spiega Stefano Cecconi dello Stop OPG, che la proroga deve essere utilizzata per rivedere insieme alle regioni il percorso alternativo all'internamento, un tempo stimabile per noi in almeno 17 mesi, necessario a riorientare le politiche locali su salute mentale, finanziamenti e internamenti. Un primo segnale positivo, pur se insufficiente, sostiene il comitato, viene dalla circolare del Ministero della Salute del 28 ottobre scorso, che prevede di assegnare da subito anche ai dipartimenti di salute mentale le risorse di parte corrente, 38 milioni nel 2012 e 55 milioni ogni anno dal 2013, ma non mancano sfide anche culturali per vincere lo stigma e i pregiudizi nei confronti dei malati mentali. Si inizia il 9 gennaio con un incontro al Ministero della Giustizia per porre le basi del piano che prevede nuove linee guida operative che consentano di coordinare DSM, magistratura e sistema carcerario da portare in conferenza Stato-Regioni e un atto che rinvii la chiusura degli OPG e riveda il codice penale. Ritardi e tentativi di cambiamento negli OPG.
Gracchiate, bollettino antirepressivo in onda su Radio Eustachio.
Genova. Un detenuto tenta il suicidio a Marassi, salvato in extremis. Notizia del 9 gennaio 2014. Lo stato di emergenza è talmente cronico da diventare quasi quotidiano. Lo scenario si sposa questa volta a Genova, nella sesta sezione del carcere di Marassi, dove poco dopo l'ora di pranzo di ieri, alcuni agenti della polizia penitenziaria sono riusciti a intervenire e salvare dal gesto disperato di un detenuto che voleva togliersi la vita. L'uomo, un nordafricano, si era impiccato alla finestra della sua cella. Per quanto riguarda invece Pistoia, il tribunale di sorveglianza gli aveva negato le misure alternative. Un giovane detenuto, condannato per droga, tenta di uccidersi in carcere. Questo accade ieri. Si tratta di un detenuto originario della Val di Nievole che ha tentato appunto di togliersi la vita nella serata di l'altro ieri, in realtà, in una cella di isolamento del carcere di Santa Caterina in Brana a Pistoia. Voleva impiccarsi, ma il gesto è stato interrotto. Adesso l'uomo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Jacopo e le sue condizioni sembrano stabili. A Rebibbia, invece, il suicidio è andato in porto. Un detenuto si impicca nel carcere romano. Da appena 6 giorni dall'inizio dell'anno, nel carcere di Rebibbia si conta già il primo suicidio. Questa notte, si parla appunto del 6 di gennaio, un detenuto si è impiccato nella sua cella del carcere romano. A renderlo noto è il garante dei detenuti del Lazio. L'episodio è avvenuto intorno alle 23. La vittima era in carcere dallo scorso luglio per aver ucciso a Roma la madre, con cui era tornato a vivere da qualche tempo. Subito dopo l'arresto, l'uomo era stato recluso a Regina Coeli, da qui successivamente trasferito all'osservazione psichiatrica di Rebibbia Nuovo Complesso. Sacchi dell'immondizia invece nel carcere di Ivrea. Un detenuto di 41 anni condannato per estorsione si è impiccato a Ivrea facendo un cappio dai sacchi dell'immondizia. Il suicidio è avvenuto nella cella dell'uomo, è il primo detenuto che si toglie la vita nel corso del 2014. Le condizioni del carcere di Ivrea, dicono, peggiorano ogni giorno di più. Apprendiamo dai media che sarebbe avvenuta questo pomeriggio, proprio oggi 10 gennaio, nel carcere di Foggia, un'aggressione da parte di un detenuto sieropositivo ai danni della polizia penitenziaria. Lo riferisce a Stato Domenico Mastrulli, segretario generale del COSP. Il recluso ha ripetutamente sputato contro il personale, colpendo in faccia 2 padri di famiglia. Dunque i padri di famiglia sono solamente le guardie carcerarie. A Foggia, dunque, aggressione, sputi a 2 agenti in servizio come chiavistelli. Se da un lato la repressione tinge di terrorismo qualsiasi persona si oppone allo stato attuale delle cose in Italia, ecco che nell'amministrazione di chi terrorista viene identificato e incarcerato, il trasferimento è lo strumento più utilizzato per gestire i corpi. Davide Rosci, nuovamente trasferito di carcere. Questa mattina il detenuto per la manifestazione del 15 ottobre 2011 a Roma è stato nuovamente trasferito dal carcere di Teramo al carcere di Mamma Gialla a Viterbo, carcere in cui era già stato in precedenza. Questo è il sesto trasferimento in meno di un anno di carcerazione. Qualsiasi giustificazione adopereranno questa volta il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Polizia e Tribunali non modificherà di una virgola realtà alla quale stanno sottoponendo Davide Rosci, cioè la tortura. Per scrivergli, Davide Rosci, casa circondariale Mamma Gialla, via San Salvatore, 01100, Viterbo.
Che quanto al nostro obiettivo, quando ci innamoriamo si ha uno stranissimo paradosso. Il paradosso consiste nel fatto che quando noi ci innamoriamo stiamo tentando il ritrovamento di tutte o di alcune delle persone a cui eravamo attaccati da bambini. E per altro verso chiediamo alla persona amata di correggere ognuno di quei torti che quegli originari genitori o fratelli ci hanno inflitto nella verde età. Così che l'amore contiene in sé la contraddizione tra il tentativo di tornare al passato e il tentativo di annullare il passato.
Yeah.
alcuni aggiornamenti da Torino per quanto riguarda la situazione dei detenuti in OTAV. Terrorista sto cazzo. In concomitanza con l'udienza al tribunale del riesame per Claudio, Mattia e Nicolò e Chiara, arrestati il 9 dicembre, qualcuno ha deciso di salutare i quattro compagni senza organizzare un presidio davanti al tribunale. A Torino infatti alcuni notav hanno occupato la sede di Italfer, in corso Principe Eugenio 3C. Entrati disturbati nella sede, i solidali hanno interrotto una riunione in corso di svolgimento e appeso uno striscione alle finestre dei locali del primo piano, distribuendo un volantino e leggendolo al megafono. Dopo una decina di minuti i notav sono usciti gridando giù le mani dalla Valsusa, disperdendosi nel vicino mercato di Porta Palazzo. Un po' più rocambolesca la versione dei fatti secondo il solerte giornalista in divisa Massimo Numa della Stampa, che racconta di scritte su muri, spintoni e valorosi dipendenti di Little Fair che avrebbero cacciato i manifestanti. Nel frattempo, a Milano, durante una mattina di mercato in uno dei tanti quartieri popolari, striscioni di solidarietà sono stati appesi ai balconi di alcune case. La solidarietà ci libera dalla paura, solidarietà agli arrestati, terrorista è lo Stato, Chiara, Matteo, Nico e Claudio, notav, liberi e libere, ed è stato distribuito un volantino. L'aggiornamento d'oggi è grazie alle pubbliche lamentele del segretario Meneghino del Partito Democratico, si viene a sapere che nella serata di ieri a Milano sono state imbrattate e ricoperte di scritte in solidarietà con i notav arrestati alcune sedi del partito, di cui appunto la citazione terrorista sto cazzo. Questo è il testo del volantino distribuito durante l'occupazione dell'Italfer a Torino. Eccoci ancora una volta. I notav non hanno bisogno di presentazioni, siamo una gatta da pelare per il governo e la polizia, uno spauracchio da agitare ogni volta che fa comodo su giornali e televisioni. La nostra determinazione a lottare e a batterci per preservare la terra in cui viviamo ci ha reso noti ovunque. Non ci siamo piegati ai ricatti e alle minacce, abbiamo resistito alle truppe d'occupazione, ai manganelli e ai lacrimogeni, neppure con gli arresti sono riusciti a intimorirci. Oggi però hanno passato il segno, chiudendo in galera quattro nostri compagni con accuse pesantissime di terrorismo. Il fatto in questione è un gesto di sabotaggio, un attacco notturno al cantiere dell'alta velocità di Chiomonte, durante il quale sono stati incendiati alcuni mezzi. Ci preme precisare subito da una tale pratica, a prescindere da chi siano gli autori, ci appartiene in pieno. Distruggere degli strumenti di devastazione per reagire ad un'occupazione militare è il minimo indispensabile e ci auguriamo che si ripeta quanto più possibile. Il terrorismo invece è quello di chi si aggrappa al profitto con qualsiasi mezzo, chi ricorre ad ogni sorta di violenza per poter continuare a devastare una valle e accelerare la circolazione di merci, valore e denaro. Terrorista è chi racconta menzogne accuratamente preconfezionate per servire gli interessi del suo padrone, diffamando ed esponendo alla gogna chi lotta. Terrorista è chiunque collabori alla costruzione del TAV, chi firma gli appalti, che contribuisce a preparare la linea dura e gli aspetti tecnico-progettuali insieme alle istituzioni. Terrorista è chi sottoscrive le autorizzazioni, chi garantisce per l'impatto ambientale e molto altro. Terrorista è Italfer, la società ingegneristica del gruppo Ferrovie dello Stato, che ricopre questioni e ruoli e responsabile di tutti i nodi dell'alta velocità in Italia, compresa la Torino-Lione ed il Terzo Valico. Dietro il TAV e tutta la violenza che lo sostiene ci sono anche i signori che occupano questo ufficio. Per questo motivo siamo venuti a visitarli e ricordargli che sono degli sporchi collaborazionisti. Italfer e tutti i responsabili del TAV sono nostri nemici, non avranno vita facile. Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò liberi. Terrorista è chi costruisce il TAV. Terrorista è chi lo comanda.
Sempre stati in balia dei turbini.
Il 31 dicembre, alle 7 di sera, una quarantina di solidali si trova sotto le mura del CIE di Torino per salutare i reclusi con slogan, battiture, botti e fuochi artificiali. I reclusi e le recluse rispondono urlando e dalle aree bianca e gialla si levano colonne di fumo bianco. Nel cortile bruciano materassi e coperte. Un recluso tenta la fuga aprendosi un buco tra le sbarre, ma viene fermato dalla polizia prima di riuscire a cavalcare il muro di cinta. Contattate il telefono, le recluse raccontando che il giorno prima una ragazza cinese si era tagliata le vene così a fondo da dover essere ricoverata in ospedale. Torino, CIE di Corso Brunelleschi.
Parole migliori! Non lo potevamo sapere, ma abbiamo sempre, sempre girato in cerchio! E anche scavalcando i tracciati dei passi corti e insicuri, siamo passati di fronte alle case.
Bocche cucite, chiusure e svuotamenti dei centri per immigrati, nuove regole per il diritto d'asilo. Il 2013 si è chiuso con un gran fragore e adesso, con il nuovo anno, cerchiamo di riflettere e di lottare all'interno e fuori dai CIE per fare in modo che uno dopo l'altro crollano tutti.
Gabbie che si aprono e poi si richiudono, giro di chiavi, bollettino antidepressione, cracchiato. Cracchiate, bollettino antirepressivo in onda su Radio Eustachio.
Yeah.
appuntamenti. Monza, serata Benefit XQM, il 17 gennaio, venerdì prossimo, dalle ore 22, concerto Benefit XQM con Humus, Raukers, Supported e Mordax. Il ricavato dell'iniziativa andrà a Benefit per Lollo e Toffo ai domiciliari per due distinti episodi legati all'XQM. Milano, serata Benefit, anche questa XQM, dalle 20 e il 18 gennaio, quindi sabato, concerto Benefit proprio per i due incarcerati, Lollo e Toffo, ai domiciliari per due distinti episodi legati appunto all'XQM. La Spezia, serata e cena Benefit inguaiati per scontri contro inaugurazione Casa Pound a Cuneo. Si tratta di una serata in occasione di questo sabato 11 gennaio, via delle Pianazze 29, area Enel, zona nord, La Spezia. Serata in solidarietà con i compagni antifascisti inquisiti per aver assaltato la sede di Casa Pound a Cuneo il 26 febbraio 2011. Il ricavato andrà a sostenere le iniziative di supporto ed eventualmente le spese legali. Crema. Pranzo Benefit prigionieri Notav per Chiara, Claudio, Mattia e Nico, liberi. Dalle 12, pranzo onnivoro. Info e prenotazioni inguaiati.crema@gmail.com. Questo sarà il 12, ossia domenica prossima. A Cagliari, cena e serata solidale ancora con i prigionieri Notav. Questo sabato dalle 19 presso il Totale, via Principe Amedeo 33, serata per i 4 arrestati Notav del 9 dicembre. Chiara, Nico, Claudio e Mattia, liberi, tutte libere. Discussione, materiale informativo e cena Benefit. E infine, Cremona, serata Tecno, Benefit inguaiati contro con la legge al Cavarna. Questo ovviamente in occasione di sabato 18 gennaio a Cremona. Rosarno. In occasione del quarto anniversario della rivolta dei braccianti di Rosarno, ecco che l'associazione SOS Rosarno lancia un appuntamento di fronte al Coop di numerose città italiane per denunciare lo sfruttamento della manodopera nei campi e il meccanismo distorto della filiera agroindustriale. Qui il testo. A 4 anni dalla rivolta le cose non sono cambiate, anzi sono peggiorate. Anche la legge del caporalato, approvata nel 2011, di fatto non ha portato nulla. È il sistema che deve cambiare in maniera strutturale, un sistema che oggi si basa sullo sfruttamento del lavoro, risultato aritmetico dei prezzi alla fonte imposti dalla grande distribuzione organizzata. Il caporalato è una conseguenza fisiologica del meccanismo della filiera agroindustriale italiana. Insomma, sono i colossi dell'alimentazione che gestiscono il controllo della domanda e sono anche loro perciò che fanno sì che oggi la manodopera venga pagata 25 euro al giorno. Spiega SOS Rosarno, che si occupa di commercializzare anche arance etiche e organizzare mobilitazioni di denuncia e incontri informativi. L'11 gennaio, sabato, l'associazione sarà di fronte alle Coop di diverse città italiane per fare informazione e dare i numeri di questo fenomeno. Alla nostra iniziativa la Coop ha già risposto dicendo che i loro prodotti sono soggetti a puntuali controlli e verifiche, ma basterebbe fare i calcoli per capire che il costo a cui vendono i loro prodotti non giustifica i costi di produzione. Tutto questo dunque a partire da Rosarno, dalle sue rivolte e dai braccianti che in qualche modo scenderanno in piazza sabato davanti a tutte le distribuzioni Coop d'Italia. Domenica 12 gennaio si rinnova l'appuntamento per i movimenti per il diritto all'abitare. A Firenze si terrà il terzo momento di coordinamento nazionale dopo Torino e Cosenza. Le reti e i movimenti che hanno costituito la sollevazione del 18-19 ottobre rilanciano nello spirito dell'assedio e della campada di Porta Pia. 15 a 22 gennaio, abbiamo detto, sono i giorni di mobilitazione. E in occasione di quelle giornate sarà proprio domenica 12 a Firenze l'appuntamento per organizzarsi e coordinare quella mobilitazione che dovrà portare poi a sollevare qualcosa tra il 15 e il 22 di gennaio. Questa è l'ultima notizia di questa 15ª puntata di Gracchiate, bollettino antirepressione di Radio Eustachio. L'appuntamento è con la replica martedì e poi con la 16ª puntata in diretta da Verona di venerdì prossimo. Da Torino quest'oggi è tutto.
Su Radio Eustachio.